Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, benvenuti nella puntata 299 bis del Pointer Podcast.
Fa già molto ridere.
Fa già un po' ridere così. Intanto scusate se sentite del rumore di sottofondo, ma la scelta era tra morire e tenere la finestra aperta. Ho già chiuso il ventilatore per evitare di farvi sentire quello, però purtroppo c'è del rumore che viene da fuori perché stanno facendo dei lavori, quindi purtroppo ci sarà rumore di sottofondo. Tuttavia oggi c'ho il microfono più... c'è il microfono, quindi teoricamente non dovreste sentire troppo rumore, spero che non sia troppo disturbato, insomma. E sì, fa già ridere così, nel senso che avevamo promesso la puntata 300, che teoricamente questa è la puntata 300, però ci abbiamo avuto dei problemi. Alessandro non era disponibile, diciamo, questa settimana per registrare, quindi ci abbiamo avuto un contrattempo, e questa, che doveva essere la puntata 300, in realtà... sarà una puntata in cui ci saremo solamente io e Eugenio. Eugenio l'avete già sentito. E la cosa è che, da un lato, effettivamente sarebbe stato carino fare la 300 tutti e tre insieme. Allo stesso tempo, non so, diciamo, sto cercando di mantenere questa idea di uscire con le puntate tutte le settimane, perché eravamo riusciti a farlo per un bel po' di tempo. E poi ci siamo fermati, quindi ora almeno arriviamo a un anno, speriamo, e quindi niente, ci siamo trovati per registrare la puntata oggi con Eugenio.
Comunque posso dire, cioè, effettivamente, tecnicamente questa è la 301.
Esatto, no, questa cosa l'avevamo detta anche la scorsa puntata. Perché quando abbiamo iniziato la puntata scorsa abbiamo detto questa in realtà è la 300, perché eravamo partiti da zero, e nella Pointer Chat, che ancora non l'ho nominato oggi, quindi ecco, colgo l'occasione anche per nominarlo, ce l'ha fatto notare anche Carlo Occhieno, che in realtà la 299 era la 300 appunto perché eravamo partiti da zero. Questo lo sanno solamente quelli che davvero ci hanno seguito fin dall'inizio, e forse anche cogliamo l'occasione anche per ringraziarli, quelli che ci hanno un po' seguito dall'inizio e quelli che poi ci hanno scoperto nel tempo. Se non ci conoscete, se questa è la prima puntata che ascoltate, noi di solito siamo in tre a registrare questo podcast. Io sono Luca, poi c'è Eugenio, poi c'è Alessandro, che oggi non c'è, ma se ascoltate le precedenti probabilmente lo troverete in qualcuna. E facciamo questo podcast che si chiama Pointer Podcast ormai dal 2019, parliamo un po' di tutto ciò che riguarda il mondo dell'innovazione, della tecnologia, dell'informatica. Questo è un po' quello che facciamo. Ci ritroviamo poi all'esterno di queste puntate che pubblichiamo più o meno settimanalmente nella Pointer Chat, che è la nostra chat su Telegram. Trovate nelle note della puntata il link per unirvi. E l'altra cosa che vi voglio dire prima di iniziare poi la puntata è che, se volete invece supportarci in qualche modo, facciamo parte del programma di affiliazione Amazon, quindi trovate nelle note della puntata dei link che portano a dei prodotti, oppure anche alla possibilità di avere gratuitamente per 30 giorni o 60 se avete Amazon Prime Audible di Amazon, e questo ci permette appunto di portare avanti il progetto, di avere qualche centesimo da Amazon a seconda di quello che acquistate. Voi non vi costa di più, però a noi ci arriva comunque una piccola percentuale. E l'altra cosa che ci aiuta molto è se fate delle recensioni su Apple Podcast, su Spotify. E piccola asterisco a questa cosa: mi è stato chiesto da un paio di persone, in realtà separatamente, ma ci hanno detto che effettivamente non siamo su proprio tutte le piattaforme di podcasting, e devo dire la verità, è vero, nel senso che ci sono delle piattaforme, noi siamo principalmente su Apple Podcast, Spotify, e poi potete seguirci su qualsiasi client in realtà tramite il feed RSS. Però ci sono delle piattaforme tipo, per esempio, YouTube Podcast, che non ha le puntate del Pointer Podcast, perché quando era morto Google Podcast non avevamo poi effettivamente spostato nulla su questo YouTube Podcast. E l'altra piattaforma che mi hanno chiesto invece è Deezer, che a sua volta ha i podcast all'interno, come esattamente ce ne ha Spotify. Ho provato a inserire il Pointer Podcast all'interno di Deezer, ma mi dice che il feed RSS non è compatibile. YouTube non riesce a prendersi file MP3, non ho capito bene per quale ragione. Quindi dovrò un po' capire se cosa c'è di sbagliato nel feed, perché magari quello che avevamo, cioè quello che abbiamo ora di feed probabilmente è più pensato per Apple Podcast e Spotify, e magari c'è qualcosa che non è compatibile con gli altri. Non lo so. Comunque, prima o poi spero di guardarlo un attimo, di capire per quale ragione c'è questo problema.
Io effettivamente avevo perso traccia completamente di YouTube Podcast.
Anch'io.
Non pensavo esistesse più.
Ma in realtà non ho ben chiaro nemmeno come funziona e come si ascolta, perché in realtà è dal canale YouTube, ti fa aggiungere un podcast, però se non ho capito male, ci aggiunge poi in realtà un'anteprima video, che sarà immagino tipo il titolo o qualcosa del genere, e tu in pratica ti ascolti il podcast come se fosse un video di YouTube. Ora
Ah,
non ho capito
ok.
bene ancora come funziona. Se avesse funzionato l'importazione automatica dal feed RSS, adesso l'avremmo anche provato, però non so bene. Quindi, vabbè, vedremo in futuro.
Proveremo.
Magari nelle prossime puntate vi terremo aggiornati su questa cosa. E l'altra, c'è un follow-up molto veloce su un argomento della scorsa puntata. La scorsa puntata avevamo salutato TV Time, quindi quell'app che permette di tracciare, permetteva di tracciare le serie TV e i film che uno vede, e sappiamo che insomma dal 15 smetterà di funzionare e avevamo un po' discusso di varie alternative. Avevo detto che una delle alternative più apprezzate teoricamente, che era Sofa Time, era disponibile solamente su iOS. Ora, sfruttando il fatto che TV Time è stata pensionata, gli sviluppatori di Sofa Time hanno rilasciato una versione beta di Sofa Time per Android. E come fate ad
Lo vai
accedere?
codato.
Esatto, volevo arrivare anche a questo punto proprio. Per accedere andate sul link che trovate nelle note della puntata, inserite la vostra mail e dopo qualche ora, se ritornate su quel link, vedrete che ve la farà installare. Dopo un po' vi mandano anche una mail se ricontrollate il sito prima, o andate sul Play Store prima, comunque dopo un po' vi noterete che ve la farà installare anche prima di ricevere la mail dei sviluppatori. E appunto volevo arrivare proprio a questo discorso che stavi facendo, perché in pochissimi giorni loro sono riusciti a portare quest'app Sofa Time anche su Android. Magari c'era già in cantiere, quindi magari stavano già facendo, però allo stesso tempo mi domando, ma non è che magari hanno semplicemente preso la codebase, boh, scritta in Swift per iOS, e hanno detto: ok, facciamo la versione Android. Non so quanto questo sia fattibile, quanto questo sia possibile, però in questo
Direi
momento
molto
storico in cui con
possibile.
l'AI si può fare veramente, si possono fare veramente tante cose, io immagino, cioè io fossi stato quello sviluppatore sarei partito da lì, ecco, per essere tra i primi, nel senso a fornire questa alternativa, anche perché delle varie app che stavo provando, purtroppo le altre che stavo provando sono abbastanza sovraccaricate dagli utenti, e quindi è stato praticamente impossibile utilizzare altre app, e questa è la prima che effettivamente mi ha permesso di importare i dati da TV Time e poi guardare un po' i vari contenuti. Non è che mi soddisfi al 100%, perché secondo me era migliore TV Time per alcune cose, specialmente per l'interazione che c'avevi con le varie puntate, in cui indicavi l'attore che magari ti era piaciuto
Quello
di
era
più nella
carino.
puntata.
C'erano un
Questo
botto di
non c'è.
commenti.
C'erano i commenti, qua ci sono i commenti, ma sono sempre pochissimi. Poi TV Time per un periodo, ora credo che ultimamente non lo faceva più, faceva creare anche delle immagini tagliando, cioè prendendo pezzetti dalla
Ah,
puntata
ecco perché era
direttamente.
pieno di meme.
Esatto, era per quello, perché te lo faceva fare in automatico. Ora qui non mi sembra che lo faccia fare. E poi l'altra cosa, appunto, che mi fa pensare che forse è stata presa l'app Swift e poi portata su Android, è anche il fatto che ha molti elementi che ricordano un po' l'interfaccia di iOS, nel senso l'interfaccia, vabbè, non mi viene il nome dell'interfaccia, quella dell'ultima versione di iOS,
Glass,
Glass,
qualcosa
Liquid Glass, esatto,
Liquid
Liquid
Glass.
Glass, perché se vai sulla parte bassa c'è questo menu che rimane un po' senza, rimane un po' mezz'aria, poi man mano che scorri diventa più piccolo, e quindi riprende un po' il design di Liquid Glass. Quindi non è proprio diciamo, una cittadina modello all'interno di Android, perché non rispetta i canoni probabilmente del design di Android, però vabbè,
Ma Google fa molti meno controlli per entrare nello store e quindi è passata comunque.
No, per ora sì, per ora poi è in beta, quindi ci
Ah,
sta.
perfetto. Comunque, ecco, io l'ho scaricata, ma è ancora lì che devo provarla. Ero curioso di sentire che ne pensavi, quindi ecco. So comunque di aver fatto bene a aver scaricato questa e non le altre, perché mi sembra che
No,
magari le altre
questa è
fate
comunque migliore. C'è sempre un abbonamento in app che si può acquistare,
male.
però credo che si possa poi anche utilizzare senza, non c'ha grosse limitazioni anche nella versione gratuita. Esatto.
Spero, se no la vai codiamo noi, non esiste proprio un abbonamento per tenere traccia delle
No,
ferite.
in realtà non credo sia un abbonamento, credo sia un acquisto che fai una tantum all'inizio e poi
Vabbè,
dovrebbe
almeno.
sbloccarti a vita. Dovrebbe essere una cosa del genere, intorno ai 7-8 euro, qualcosa del genere. Quindi anche accettabile,
Accettabile.
dai. Sì. E quello che non è accettabile, e mi lancio quindi sul primo argomento della puntata, o comunque meno accettabile rispetto ai 9 euro ai 8 euro di full time, è il fatto che nell'Unione Europea, il Parlamento Europeo sta discutendo e approvando in parte dei nuovi regolamenti che riguardano un po' la sorveglianza delle persone. E noi non abbiamo mai parlato di questo argomento che è chat control all'interno del Pointer Podcast. Ora, sfruttando il fatto che in questa settimana c'è stato un nuovo capitolo della saga chat control, credo sia arrivato il momento un po' di parlarne, cercando chiaramente di estrapolare un po' quello che è la parte più tecnica dell'argomento, senza entrare troppo nel merito di come questi, di come stanno evolvendo queste regolamentazioni, di quello che sta succedendo con come sono state votate, come evolveranno nel futuro. E per parlare di chat control dobbiamo un po' partire dal passato, nel senso che dobbiamo un po' capire come siamo arrivati alla situazione attuale. E per farlo torniamo al 2021, perché nel 2021 cioè, chat control compare per la prima volta. Non era esattamente questo il nome, probabilmente. Però durante la puntata parleremo di chat control 1.0 e chat control 2.0, semplicemente perché mi sembra un modo facile per spiegarlo e perché se andate sul sito fightchatcontrol.eu vi spiega esattamente le stesse cose che andrò a spiegare più o meno io all'incirca, però ve le spiega appunto chiamandole chat control 1.0 e 2.0 e mi sembra un buon modo per spiegarlo. Quindi, 2021. L'Unione Europea aveva già in essere una regolamentazione della privacy e della protezione dei dati personali degli utenti, dei cittadini europei. Questa era una direttiva che si chiama e-privacy Directive, e questa era una direttiva europea che in pratica andava un po' a regolare la vita digitale delle persone. Cosa voleva dire? Che ad esempio andava a mettere dei paletti, delle regole sulla confidenzialità delle comunicazioni tra persone, gli stati dovevano comunque essere, cioè tenere sotto controllo enti terzi, diciamo, che non dovevano andare a mettersi nel mezzo tra le comunicazioni tra persone, quindi ovvero spiare persone, sorvegliare gli utenti, a meno che non fosse stato proprio l'utente invece a dare il consenso a questo tipo di sorveglianza. E questa è forse la cosa che è più interessante poi per il proseguo della puntata, perché poi all'interno di questa e-privacy directive ci sono tanti altri articoli. Per esempio si parla del fatto che gli utenti quando navigano, ad esempio, lasciano dei dati di traffico, delle informazioni che devono essere comunque anonimizzati, non devono essere utilizzati per alcuni scopi e tutto quanto.
Anche una roba quasi normale,
No,
no?
questo è quello che effettivamente c'era prima di chat control. Si andavano per esempio a regolamentare anche il modo in cui le persone, lasciando, magari lasciano la mail e in che modo l'azienda che riceve la mia mail può utilizzarla per esempio per fini di marketing, può utilizzarla per spam. Quindi era un qualcosa che teoricamente sulla carta sembrava una cosa positiva e andava effettivamente a aiutare il cittadino. Nel 2021 però viene fatta una deroga a questa e-privacy directive, quindi c'è questo chat control 1.0 che si presenta E è un qualcosa che permette, questa prima versione di Chat Control, permette di annullare quelle che erano le regole della privacy directive per un certo periodo di tempo, e i provider dei vari sistemi di messaggistica possono a quel punto, tramite questa deroga, andare a utilizzare, andare a controllare gli utenti con lo scopo di controllare che questi utenti non si scambiassero materiale pedopornografico. Quindi diciamo che l'obiettivo di questa deroga era cercare di evitare di ridurre al minimo la pedopornografia. Non era inizialmente, almeno nell'obiettivo iniziale di questa deroga, non c'era una sorveglianza di massa su larga scala, quindi non era un qualcosa che andava, per esempio, a mettere anche sotto controllo sistemi end-to-end, sistemi che offrivano crittografia end-to-end. Non c'era una scansione automatica di tutti i messaggi, di tutto quello che veniva scambiato tra gli utenti o caricato online. Po si poteva fare questo tipo di scansione, però era una scelta comunque ancora volontaria, diciamo, dei vari provider. Questo viene inizialmente questa deroga viene attivata per un paio d'anni circa, poi viene estesa inizialmente doveva durare fino al 2024, fino al 3 agosto 2024, viene poi estesa fino al 3 aprile 2026, quindi fino a qualche mese fa. A fine marzo ci sono, nel tempo, diciamo da dicembre a marzo, ci sono state un po' di proposte per prendere questa deroga e estenderla nuovamente. I vari paesi però non erano del tutto d'accordo, alcuni erano d'accordo a mantenerla come era in quel momento, altri volevano anche aggiungere la possibilità di scansionare messaggi scambiati con strumenti, per esempio, crittografati end-to-end. In alcuni casi si voleva andare a limitare quali fossero gli utenti da scansionare, perché in questo caso in questa prima deroga non c'era un limite su chi poteva essere scansionato, non è che dovevi essere minimamente, doveva esserci, per esempio, la possibilità che tu avessi fatto qualcosa di male, potevi teoricamente essere controllato. Quindi alla fine non hanno raggiunto un accordo, a fine marzo hanno deciso di non fare un'ulteriore deroga a questo chat control 1.0. Quindi sembrava che la cosa fosse morta lì. Qualche giorno fa, anzi ieri praticamente, il 9 luglio, chat control viene riportato in vita e avviene una cosa un po' strana in realtà, che non era mai successa prima, perché quello che succede è che dato che la deroga era scaduta ad aprile, non si poteva rinnovare una deroga che era ormai già scaduta. Quello che è stato quindi fatto è stato riprendere la stessa proposta, praticamente identica, e rifarla votare. Quindi arrivare di nuovo a una deroga di questa, a un rinvio, diciamo, a una estensione di questa deroga in pratica, che andrà fino al 2028. E la maggioranza dei voti in realtà era stata la maggior parte dei parlamentari hanno votato contro il proseguo di questa deroga, in realtà, però il problema è che c'era bisogno di una maggioranza assoluta per rigettare questo proseguo di questa deroga, maggioranza assoluta che non c'è stata, e quindi praticamente, anche se erano più i contrari che i favorevoli, la deroga è comunque passata, e quindi fino al 2028 Chat Control sarà di nuovo attivo. Allo stesso tempo hanno poi fatto un emendamento che però blocca la possibilità di applicare gli stessi tipi di controlli anche ai servizi che sono encrypted end-to-end. Quindi quelli, diciamo, rimangono comunque fuori così come lo erano prima, con le prime due deroghe. E fin qui, ok, questa era quella che appunto viene chiamata Chat Control 1.0. Con l'occasione, però, magari dovremmo un attimino capire anche come funziona invece la versione 2.0, perché è forse quella più problematica e che mette potenzialmente a rischio anche la privacy di tutti i cittadini europei. Questa versione 2.0 viene messa, viene, si comincia a parlare di questa versione 2.0 a partire dal 2022, in realtà si chiama CSR Regulation, e in questo caso non è una deroga alla i privacy directive come quella che di cui abbiamo parlato prima, quindi chat control 1.0, ma questa è una regolamentazione permanente e l'obiettivo è sempre lo stesso. L'obiettivo dichiarato è sempre quello, ovvero cercare di limitare la pedopornografia, cercare di fare in modo che tramite questi strumenti di sorveglianza si vadano a identificare persone che si scambiano questo tipo di materiale oppure persone che magari semplicemente salvano questo tipo di materiale all'interno, per esempio, di un cloud provider. Perché la cosa interessante in questa storia è che con questo chat control 2.0 l'obiettivo non è solamente controllare se io e Jenny ci stiamo scambiando delle foto che non ci dovremmo scambiare, ma semplicemente anche controllare se io carico su Google Drive cose che non dovrei caricare. Se io faccio una video call, una videochiamata o faccio altro online, comunque posso essere tutto, diciamo, verrebbe filtrato e tutto verrebbe potenzialmente controllato per con verificare che non sto facendo cose contro, in questo caso contro, appunto, no, contro, a favore della pedopornografia. E inizialmente, almeno, questo tipo di controllo doveva essere esteso anche a strumenti che mettevano a disposizione crittografia end-to-end. Quindi, cos'è in questo, giusto una piccola parentesi, crittografia end-to-end, per esempio in un sistema di messaggistica vuol dire che il messaggio viene inviato da un utente A, che posso essere io, viene crittografato dal mio lato. Eugenio riceve il messaggio e è l'unico che può effettivamente decriptarlo. Nel mezzo, se tu ti metti in mezzo e ricevi questo messaggio, non puoi effettivamente leggerne il contenuto, detto in maniera molto, molto facile. Questa possibilità di controllare anche i software, diciamo, di messaggistica che hanno crittografia end-to-end, in realtà era nelle primissime proposte di questo chat control 2.0, poi il tutto si è un po' ammorbidito perché alcuni paesi si erano abbastanza opposti a questa cosa qua, che poi effettivamente cosa vuol dire? Che nel momento in cui tu mi chiedi di controllare anche sistemi che hanno una crittografia end-to-end, o da un lato devi chiedere al provider di aggiungere praticamente una backdoor che permette ai vari governi di controllare se tu stai cosa stai inviando in quel momento, oppure prima di inviare quello che tu stai inviando praticamente va anche controllato e quindi boh, magari lo invia anche a qualcun altro, per esempio. E questa sarebbe un po' la fine di tutto quello che è la nostra privacy, perché io non potrei mandare qualcosa che magari è del tutto legittimo, ma non voglio che altre persone lo leggano a Eugenio, perché comunque qualcuno controllerebbe quello che noi ci stiamo scambiando. E questo è un problema perché magari molte persone dicono: ah, vabbè, ma io non ho nulla da nascondere, ok? Però poi a un certo punto, se invece di controllare che le persone non si scambino materiale pedopornografico, a un certo punto dicono: ok, da oggi non controlliamo più solo quello, ma blocchiamo anche chi parla di OpenAI, oppure chi registra podcast e li mette online. E quindi magari diventeremmo, ad esempio, chiaramente stupido, però è farvi
Ma anche
capire che.
banalmente reati che sono reati, ma che adesso vengono visti un po' all'acqua di rose, anche solo scaricare illegalmente un film, che è una roba che tutti nel mondo hanno fatto, se domani
Sì.
l'asticella si sposta, perché la pedopornografia è quell'argomento che nessuno ti dirà mai: no, vabbè, ma non ci interessa questa roba, perché non è accettabile. Però una volta accettato su quello, se sposti la barra è tutto consentito.
Certo, è chiaro che poi appunto a mano dici allora da oggi
Direi di no.
anche quest'altro controlleremo anche quest'altro gruppo di persone, poi anche quest'altro e piano piano ci avrai tantissimi tipi di controlli che magari appunto vanno un po' a limitare la libertà proprio delle persone. E tutto ciò anche per dire che se io sono una persona che sa di stare facendo qualcosa di contrario alla legge, a meno che io non sia completamente stupido, cercherei di non farmi beccare, no? Quindi magari cosa farei? Prenderei e mi. Se io voglio mandare qualcosa di illegale a Eugenio e so che c'è questo sistema in piedi, non lo userei il sistema che so che viene spiato. magari mi affiderei o a un servizio che so che non è spiato, oppure magari mi cripto da solo i dati e glieli mando in qualche modo, senza utilizzare però servizi che so che vengono spiati. Quindi in qualche modo la persona, secondo me, che vuole aggirare la legge, il modo lo trova. Quindi in realtà questo è un po', mi sembra un po' un qualcosa per partire da lontano e dire va bene, controlliamo chi effettivamente fa qualcosa di sbagliato e poi finire col invece potenzialmente controllare e sorvegliare tutti i cittadini europei. Poi magari se è una cosa lasciata al singolo stato, ci potrebbero essere stati che magari decidono di sorvegliare di più, stati che decidono di sorvegliare di meno, ma sarebbe appunto la fine un po' della privacy.
Sì. Ma domanda, che da quello che hai visto, letto, c'è una lista di servizi o prodotti che metteranno già in pratica questa roba? C'è qualcuno che ne rimane fuori? Oppure c'è un obbligo a tappeto su tutti i servizi insomma, implementare questa cosa in qualche modo?
Per quanto riguarda la versione 2.0 di Chat Control, non so dirti bene. Per quanto riguarda la 1.0, dipende da questo discorso della crittografia end-to-end, cioè sistemi che hanno crittografia end-to-end non possono comunque leggerti, indipendentemente dalla proroga di questa Chat Control. Allo stesso tempo, quelli che invece non hanno crittografia end-to-end tecnicamente possono farlo, con l'obiettivo di verificare che se stai andando contro la legge e se stai scambiando del materiale pedopornografico.
Chiaro, ok. Buona sapersi.
L'ultima cosa che volevo aggiungere riguarda il fatto che un altro piccolo problema è che probabilmente questa verifica delle informazioni che tu ti scambi, questo controllo, dovrebbe essere fatto real time e dovrebbe essere gestito da un AI. Quindi un altro dei problemi che si verificherà è probabilmente il fatto che ci potrebbero essere molti falsi positivi. Questi falsi positivi verrebbero magari comunque segnalati all'autorità competente, che dovrebbe poi effettivamente andare a vedere se quella persona sta effettivamente facendo qualcosa di sbagliato oppure no, con il rischio di mandare tantissime più segnalazioni, che sono però magari dei falsi positivi, andando quindi a inondare già, andando a inondare di lavoro aggiuntivo le persone che dovrebbero occuparsi di questo. E in più, non solo, perché ora, se non mi ricordo male, in passato avevamo parlato del fatto che Apple aveva implementato qualcosa del genere, e come lo facevano, prendevano delle foto note e vedevano tramite degli hash se quello che tu ti stavi scambiando era simile a quello che loro avevano come fotonote di esempi di pedopornografia. Loro, nella richiesta di chat control, quello che dicono è che in realtà questi sistemi di controllo automatico dovrebbero essere in grado di segnalare anche quello che è nuovo. Quindi non è un qualcosa che non mi basterebbe per fare un modello che semplicemente prende dati che già conosce, già che sono noti perché magari sono stati nel tempo segnalati, e in questo modo riconoscere i messaggi scambiati, ma servirebbe anche qualcosa che continuamente si aggiorna con nuove informazioni. Oltretutto serve anche un training set in cui magari ci stanno anche informazioni normali, cioè dati normali, dati malevoli, e quindi quei dati normali da dove li prendi? Nel senso, dovresti utilizzare dati degli utenti in qualche modo all'interno del training, quindi anche questa è una domanda che resta un po' a cui non abbiamo al momento una risposta, insomma, però sono tutte cose che secondo me vanno considerate nel complesso di tutto di questo sistema. E come vi dicevo, comunque c'è questo sito che è Fight Chat Control, lì potete controllare tutto quello che sta succedendo. Quindi è aggiornato man mano che vanno avanti le cose e trovate sia quali sono le ultime novità per la versione 1, sia quelle per la versione 2, e in questo modo potete tra l'altro tramite questo sito anche controllare come si stanno muovendo i vari paesi in termini di sostenere o meno questa regolamentazione, e anche i singoli rappresentanti dei singoli paesi, chi sta sostenendo Chat Control e chi non la sostiene. Quindi se vi interessa controllarlo. E l'altra cosa è che tramite il sito si può anche creare cioè si può anche diciamo creare appunto una email che poi si può inviare ai rappresentanti per far sentire la nostra voce e eventualmente se siamo contrari esporsi contro questa regolamentazione che un po' appunto minaccia i diritti dei cittadini europei.
Comunque trovo molto ipocrita che l'Unione Europea, che da una parte si scaglia con leggi contro le AI per tutelare un sacco di roba eticamente, tutto molto giusto, poi dopo dall'altra parte fa una roba del genere che è veramente vergognosa. E le due cose non stanno insieme, non che questo debba sminuire quello che in alcune cose hanno fatto di buono contro le AI, non tutto buono. Però, ecco, insomma, penso che almeno un minimo di coerenza sugli argomenti e su come vengono trattati.
Esatto, quando leggevo insomma di questo ho pensato più o meno le stesse cose perché pensavo, cavolo, ma hanno fatto GDPR che comunque è stato criticato da molti, AI Act che è stato criticato da molti, aziende tipo anche Apple, Google non possono lanciare prodotti in Europa perché
Esatto.
ci sono regolamenti più stringenti. Sembra comunque un qualcosa, cioè sembra che l'Europa ti permetta di avere regolamenti più stringenti da tanti punti di vista, perché magari si parlava per esempio anche della sorveglianza di massa tramite telecamere, che è un qualcosa che era stato rifiutato, non so se nell'AI Act c'era anche qualcosa dal punto di vista della sorveglianza di massa, però poi allo stesso tempo fai passare questo tipo di regolamento, perché come hai detto tu. Probabilmente il fatto di mettere in mezzo che è un qualcosa contro la pedopornografia porta un po' tutti a dire, però è un tema che magari tocca più la coscienza delle persone, quindi sei più portato a dire, dai, vabbè, alla fine non è sbagliato. E quindi
Sì,
magari sei
esatto.
portato a rinunciare alla tua privacy, fondamentalmente.
Esattamente. Dopo questa nota di amarezza, io ho due mini notizie che però sono divertenti. La prima è sempre in ambito AI, perché ho letto che ancora non è confermata, però facciamo un minimo di cronologia di come stanno andando le cose, perché a aprile 2026 è uscita la notizia che OpenAI diciamo, avrebbe offerto una percentuale dello stock, delle proprie stock allo Stato, agli Stati Uniti. Ad aprile è uscito una sorta di policy paper in cui veniva proposto questa sorta di fondo pubblico. A giugno la CNBC ha riportato le prime discussioni e Trump ha, diciamo, confermato questa ipotesi, non che una conferma da parte di Trump confermi realmente qualcosa, visto l'instabilità delle dichiarazioni, però a luglio, pochi giorni fa, il 2 luglio, il Financial Times ha rivelato quella che dovrebbe essere, visto che ancora non è ufficiale, la cifra precisa. Quindi OpenAI darà, secondo quello che viene riportato, il 5% delle equity a quello che loro chiamano un veicolo pubblico modellato sull'Alaska Permanent Fund. Quindi danno un cappello legale a questa cosa, a cui danno questo 5% di equity, che si basa sul modello di questo Alaska Permanent Fund, che è praticamente un fondo sovrano dell'Alaska, che è stato creato per ridistribuire in parte quello che veniva. Quelli che erano i guadagni di un pozzo petrolifero che stava in Alaska. Quindi la loro idea è la stessa, ridistribuire parte del ricavato che viene fatto da OpenAI con i cittadini. Il 5% viene attualmente stimato in 42,6 miliardi di dollari. Ora, qui c'è una motivazione dichiarata contro quella che può sembrare una motivazione reale, perché ufficialmente serve a far partecipare i cittadini ai guadagni dell'intelligenza artificiale, e attuire un po' il tema della perdita dei posti di lavoro, del fatto che l'AI sta piano piano cambiando il modo di lavorare e non è detto che le persone si adeguino per i nuovi lavori, eccetera, eccetera. Di fatto, però, sembra anche in base a delle analisi che sono uscite da persone che stanno un po' più dietro a questa cosa, un po' un modo per comprare una sorta di pace regolatoria. Dai allo Stato un qualche tipo di interesse diretto nella tua azienda in modo che magari ci sia un po' meno vigilanza sulle AI in generale o magari le AI nella tua azienda nello specifico. Ora, ci sono vari punti che secondo me sono interessanti di cui possiamo chiacchierare di questa cosa qui. Il primo è un po' legato a questa cosa che ho detto adesso, quindi se lo Stato è azionista, come fai a essere allo stesso tempo azionista e regolatore? Cioè, come fai a in un anno percepire 40, in un anno? No, vabbè, comunque a percepire 42 miliardi, 43 miliardi da un'azienda e poi impedirgli di sviluppare o di rilasciare il nuovo modello come hanno fatto poco fa. Questo torna poco. L'altra è veramente una ridistribuzione reale questa o è più una sorta di storytelling che ci stanno raccontando un po' di greenwashing in qualche modo del tech per questa roba qua? Perché se prendi come riferimento quello che è successo con il petrolio in Alaska e come ridistribuiscono il valore, possiamo realmente applicarlo alle AI? Lì c'era una risorsa fisica, qui c'è un valore che è super volatile, vediamo come che il valore è in perenne crescita e non sappiamo nemmeno per quanto tempo questo valore potrà tenere. Il 5% è una roba giusta o è una roba veramente simbolica messa lì? E poi l'ultima cosa è, ok, lo fa OpenAI e le altre americane che dovrebbero fare a questo punto? Perché come viene gestita questa cosa? Perché o è uguale per tutti, oppure da una parte si potrebbe pensare che dato che OpenAI fa questa cosa potrebbe ottenere un vantaggio, ma se non ci fosse questo vantaggio, abbiamo OpenAI che dà il 5% di equity allo Stato, idealmente facciamo che viviamo nel paese delle meraviglie, non avrà nulla in cambio e le altre non danno niente verso i cittadini. Ora, non viviamo nel paese delle meraviglie, quindi sappiamo che non è così, però è comunque una roba non uguale tra almeno i 3-4 attori principali che sono OpenAI, Anthropic, Google, forse Meta, se ce la vogliamo mettere in mezzo. Quindi, boh, questo.
Esatto, questo è uno dei punti principali secondo me, nel senso che nel momento in cui lo fai con OpenAI, perché OpenAI sì e magari non ti prendi anche il 5% per esempio di Google, perché allo stesso modo anche loro hanno la loro LLM e comunque hanno la loro idea di AI, la loro idea di AGI. Perché non lo fai con Anthropic, che probabilmente sotto alcuni punti di vista è anche più interessante di OpenAI? Allo stesso tempo, la cosa che a me viene da pensare, di cui si parlava tra l'altro anche nella point chat qualche giorno fa, è che forse è una resa al fatto che, dato che nel tempo sono stati messi un po' i bastoni tra le ruote a OpenAI, come anche a Anthropic, nel senso che gli hanno detto adesso i modelli non li rilasci subito a tutto il mondo, ma prima li mandi a noi verifichiamo e poi tu li rilasci eventualmente. Come è successo con Fable, Mythos, con GPT 5.6. Allo stesso tempo, magari se tu ti arrendi e dai una parte dell'azienda allo Stato, magari lo Stato non ti mette più i bastoni tra le ruote, o magari non li mette a te, ma continua a metterli per esempio ad Anthropic, perché allo stesso tempo se ci guadagna da te, ma non da Anthropic, non sarebbe nemmeno più troppo equo. No? Magari il comportamento dello Stato verso un'azienda rispetto all'altra. È piuttosto, diciamo, è un argomento piuttosto, secondo me, diciamo, ci sono vari modi per leggere la situazione e non so quale effettivamente sia quello più corretto. C'è anche un discorso di, economico, nel senso che probabilmente stanno in una situazione in cui hanno bisogno di soldi per continuare a andare avanti. Quindi, boh, non so qual è il punto di vista più interessante. Stanno passando tutti gli aerei qui sopra durante questa puntata e tutti i rumori possibili li ascolterete oggi durante questa puntata. Scusatemi. Ci
Sì, è
stanno
Altman che
bloccando
sta mandando gli aerei a prenderci.
perché non vogliono che diciamo la verità.
Esatto, sono loro. Tra l'altro, leggendo probabilmente adesso, hanno nominato anche il fatto che anche Bernie Sanders ci aveva una proposta simile, che proponeva una sorta di maxi tassa, una tantum del 50% sulle azioni delle aziende AI. Quindi, tipo, tu oggi sei quotata, non so, 100 miliardi, la maxi tassa sarà dei 50 miliardi, che poi non si sa quando, come te li daranno, però è una volta e basta. E anche dal suo punto di vista serve, diciamo, una sorta di risarcimento, insomma, di tassa per compensare quello che viene tolto, verso i cittadini da queste aziende. Quindi, curioso perché comunque due schieramenti opposti in qualche modo stanno pensando a un modo diverso per tassare queste aziende. E vedremo comunque. Ma sono d'accordo con te che ci sono vari punti
Varie, sì,
che
esatto.
sono interessanti, giusti e sbagliati allo stesso modo, allo stesso momento. Quindi è curioso vedere come si evolve questa cosa.
Tra l'altro c'è una cosa da aggiungere che magari non diciamo è in qualche modo relativa. E era uscito qualche giorno fa un articolo, che poi in realtà è stato smentito, probabilmente era stato semplicemente tradotto male, che anche le varie aziende cinesi avrebbero deciso di non rilasciare i modelli a tutto il mondo come stanno facendo alcune aziende americane. Poi in realtà è stato smentito, era semplicemente un articolo che era stato tradotto male. Quindi non sta accadendo davvero. Ecco, se l'avete letto, sappiate che non è così.
La Cina si sta comportando bene, paradossalmente. Vabbè, passando al secondo argomento, ho letto un articolo di un'azienda, diciamo startup, ma non è proprio una startup, ma che vuole costruire chip nello spazio. Ora, per me questa roba è nuova, poi alla fine ho letto, diciamo, faremo anche una sezione per cercare di ridurre l'hype, perché a me quando l'ho letta mi è sembrata una roba super bella, o interessante, ma non so se bella, però c'è questa startup americana che si chiama Bexar Space Industries, che è uscita dalla fase di stealth, annunciando un accordo per 12 lanci con SpaceX. Farà volare attaccato a SpaceX pod di produzione di semiconduttori che chiamano FabChip. Sono attaccati al booster in questo caso del Falcon 9, che non conoscevo, ma evidentemente è un modello era di SpaceX. Il primo volo è stato pochi giorni fa, quindi il 4 luglio 2026, insieme ai satelliti di Starlink. Su ogni booster viaggiano due FabChip, quindi due di questi pod, sono la dimensione, è circa un forno microonde, e l'accordo copre 24 payload, quindi 12 lanci, 2 al lancio, quindi un totale di 24. Ora, come funziona sta roba? Il FabChip resta agganciato al booster, sale, resta esposto al vuoto per circa 10 minuti. Il volo è suborbitale, quindi non ha un'orbita completa. Rientra a terra insieme al booster riutilizzabile e loro lo chiamano il primo payload riutilizzabile a volare sul razzo SpaceX. Vabbè, questi qui sono chiaramente i loro claim bellissimi. Perché però cercano di fare questa cosa? Perché lo vogliono mandare nello spazio? Il fatto è che il vuoto lì è gratis e ho scoperto leggendo questa cosa che sulla Terra spendono, in generale, in tutta questa industria, spendono cifre gigantesche per creare vuoto e camere bianche, e anche la migliore implementazione, diciamo, di camere bianche sulla Terra è più sporca del vuoto che puoi ottenere nello spazio, che è comunque meno contaminato. E chi crede in questa cosa, in questo momento sono sostenuti dal programma Inception di Nvidia, e ci hanno SpaceX come partner di lancio. Dicono, ma qui sono voci riportate su giornali più o meno autorevoli, quindi però rimangono voci, che ci sia anche un contratto con il Dipartimento della Difesa. Ora, la parte del ridurre l'hype, perché poi ho cercato un po', ho visto come funziona questa roba, e anche sull'articolo linkava della roba. Vabbè, innanzitutto non so ancora chip commerciali questi, sono esperimenti di ingegneria fondamentalmente, stanno testando come questa roba funziona. 10 minuti effettivamente so pochi per un processo di fabbricazione vero e proprio, e soprattutto non so i primi che si inventano questa cosa, perché ho letto che tipo fibre ottiche particolari, delle leghe particolari, diciamo, l'applicazione di questa roba per questi tipi di prodotti è studiata da anni. Loro la parte innovativa, diciamo, è che la portano sui semiconduttori e sul fatto che lo stanno attaccando a SpaceX, quindi poi c'è la riutilizzabilità del pod. E niente, è carino perché sarà bello capire quanto questa roba sarà effettivamente economicamente conveniente, se veramente utilizzare lo spazio, il vuoto dello spazio, attaccati magari a razzi o cose che già andavano in orbita per altri motivi, porterà dei vantaggi se sta effettivamente economicamente sostenibili, perché poi un'azienda che fa un test con SpaceX è un conto. Se tra 5 anni diventano 200, ora quanti ne partono dei razzi? Non così tanti da sostenere questa roba qui, quindi sarà divertente capire come funziona. E niente, ma divertito questa cosa qua.
No, non so quanto hai approfondito, però c'avevo un paio di domande forse.
Vai,
E
prova.
allora, la prima cosa che non ho capito bene, quindi allora, no, in realtà a una avevi già risposto perché non riuscivo bene a capire il motivo, e come hai detto, quel discorso del creare il vuoto. E poi l'altra cosa che non mi è chiara riguarda i tempi, nel senso quanto tempo ci vuole per, cioè quanto tempo stanno effettivamente in orbita questi razzi, e loro in quel tempo cosa effettivamente riescono a fare? Cioè, nel senso, nel
Guarda,
momento in cui è
loro
tornato sulla Terra, tra quando è partito e quando è tornato sulla Terra, cosa hanno fatto?
Ecco, questo non lo so, non l'ho capito, perché credo sia una fase di sperimentazione, però loro
Ok.
nel vuoto dello spazio sono 10 minuti,
Ah, ok.
che non credo sia sufficiente per fare qualsiasi cosa debbano fare in questa parte del processo, perché non penso che in questi 10 minuti loro facciano l'intero processo, ma credo sia più una fase di sperimentazione questa qui, anche perché hanno per ora questa partnership solo per 12 lanci, quindi credo stiano
Ok,
sperimentando, però ecco, sono 10 minuti e basta per ora.
ho capito. Beh, sarà interessante. Magari tra qualche mese daremo un aggiornamento su quello che è
Sì,
successo.
un
Anche alla fine di
follow-up.
questi 12 lanci, magari. Non so ogni quanto
Esatto.
lanciano un razzo di SpaceX, però insomma, sarà interessante capirlo
Yes.
e vedere come andrà. Ok. Arrivati a questo punto, direi che possiamo chiudere la puntata e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, speriamo con la puntata 300 reale,
Vera e non la
vera.
299 tris.
No, esatto. Anche perché a questo punto, se questa effettivamente mettiamo 299 bis, arriveremo alla 300, cioè invece che la 0, cioè nel senso, invece che avere un più 1 sul numero che vediamo,
Esatto.
saremo un più 2. Però
Esatto.
vabbè, non è un problema. Ok. Detto questo, allora ci diamo appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando, continuate a seguire il Pointer Podcast e la Pointer Chat. Ciao!
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!